Ascolto Creativo, siamo arrivati al settimo appuntamento con il dottor Bruno Grassetti e la dottoressa Elisabetta Kusterman, che saluto. Benvenuti.
Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori anche.
Breve riepilogo dei cinque settori dove pescare idee e proposte al dottor Bruno.
Sì, noi abbiamo avviato già da qualche tempo, siamo alla settimo incontro, gli argomenti sono da ritrovarsi naturalmente nelle cose che più sono sotto gli occhi di tutti, l'ambiente quotidiano. In secondo luogo l'ambiente visto dal punto di vista alimentare, agroalimentare, e in terza posizione abbiamo messo ovviamente l'ambiente personale, quello che fa parte della vita di ogni giorno, i gioielli piuttosto che la profumeria, per poi arrivare ad argomenti di più estesa interesse, come può essere anche il design, l'attività tipica degli artigiani nel nostro paese, ce ne sono migliaia di elevatissimo valore, e infine anche le app, che sono gli ambienti ormai i cosiddetti social, con i quali si possono veramente oggi promuovere delle iniziative, delle nuove proposte. Questo per quanto riguarda i settori dai quali ricavare le idee e le proposte. Infine, per anche i criteri di valutazione, quando vengono delle idee bisogna sottoporle ad un primo screening, una prima valutazione personale, e qui abbiamo citato anche qui cinque criteri. I cinque criteri, come coloro che ci hanno seguito ricorderanno, sono soprattutto il perché questa idea mi è venuta e a che cosa può corrispondere come soddisfazione di un determinato bisogno, il cosa, la descrizione del contenuto dell'idea stessa, il chi, che è la presentazione della squadra o a livello individuale o a livello di un gruppo di persone, il come si sviluppa l'idea per farla diventare un progetto e quindi poi una cosa concreta, e infine il quando, i tempi, le modalità con le quali è possibile mettere in poco. Oggi, tra l'altro, appena dopo la presentazione di Elisabetta, vi dirò qualche proposta che ci è giunta, che ci è arrivata in redazione.
Bene, Elisabetta, allora, temi di oggi, designer ed in particolare eco-design.
Allora, Bruno, grazie intanto per la chiarezza. Allora, oggi il design, tutti noi sappiamo esattamente in che cosa consiste, è una consapevolezza di quello che è il presente, ma soprattutto una immaginazione del futuro in una perfetta integrazione fra forma e funzione. In Italia possiamo datare il moderno design italiano, il Made in Italy conosciuto, nel 1930, e Gio Ponti e Bruno Munari furono gli esponenti di spicco in quel periodo. I complementi di arredo diventano quindi vere e proprie icone, tanto che pochi anni dopo la Olivetti dimostrò che far collaborare il suo ufficio tecnico con architetti e artisti permetteva una valida sperimentazione anche con materiali innovativi. Negli anni fra il 50 e il 60 si cominciò a usare la parola stile e il design italiano diventò famoso in tutto il mondo. Riuscì anche a inserirsi nel settore dell'illuminazione. Ricordiamo che il primo salone del mobile di Milano è proprio del 1961. La nuova frontiera del design è l'eco-design, che viene definito dalla Commissione europea come integrazione sistematica di aspetti ambientali nella progettazione del prodotto, al fine di migliorarne le prestazioni rispettando l'ambiente nel corso dell'intero ciclo di vita del prodotto stesso. Perché è importante? Perché è stato dimostrato che fino all'80% dell'impatto ambientale dei prodotti è determinato nella fase di progettazione. Pensate che il 23 aprile scorso il Parlamento europeo ha approvato il cosiddetto regolamento eco-design, che introduce requisiti e minimi standard per una concreta eco-progettazione. Perché? Per estendere la vita di un prodotto, soprattutto combattendone l'obsolescenza attraverso accessibilità, riparabilità, sostituzione, aggiornamento e recupero, inteso come riuso o riciclo, sempre tenendo a mente l'efficienza energetica. Viene poi anche inserito in questo regolamento il divieto di distruggere le merci invendute, che inizialmente riguarderà la moda e poi via via coinvolgerà altri settori. Come parte di questa nuova frontiera del design si afferma quello che viene definito il design per disassemblare. Cosa significa? Significa ideare prodotti facilmente riparabili e ovviamente che si possono disassemblare in maniera semplice al fine di riciclare i materiali, sempre in un'ottica di economia circolare. Il regolamento poi introduce il passaporto digitale dei prodotti, che significa che inquadrando dei codici a barre o dei QR code, il cliente potrà avere tutte le informazioni disponibili come durabilità, riparabilità, contenuto riciclato, disponibilità dei pezzi di ricambio prima di acquistare il prodotto stesso. Tenete presente che questo sarà obbligatorio anche per i prodotti venduti online. Questa è una delle normative più avanzate in tema di riparabilità, tant'è che si comincia a definire il cosiddetto diritto alla riparazione. Prendiamo il cellulare o un tablet, dovrà essere resistente alle cadute accidentali, il display dovrà resistere ai graffi e soprattutto dovrà essere protetto dall'ingresso di polvere ed acqua. Ma già nel 2021 questo indice di riparabilità è stato inserito in tutti i prodotti elettrici e elettronici in Francia, permettendo quindi con una valutazione da 1 a 10 ai consumatori una scelta mirata. In Svezia abbiamo un altro esempio interessante: un brand di abbigliamento offre un servizio perenne e gratuito di riparazione dei jeans, e considerate che nel 2022 ne hanno riparati più di 65.000. L'iter legislativo ovviamente del regolamento sarà il tempo tecnico, quindi parliamo di circa 2 anni per tradurla in leggi nazionali nei vari paesi membri. Però in Italia la diffusione dell'eco design insieme alla riparazione, al riutilizzo dei beni, rientra tra i macro obiettivi di quella che viene definita strategia nazionale per l'economia circolare, e da questo anno designer e laureati in designer industriale hanno la possibilità di essere inseriti in un albo dei certificatori del Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Inoltre ricordiamo che l'Enea ha realizzato uno strumento online che si chiama TechSpeak with Eco Design, che permette di eseguire un'analisi di screening su opzioni multiple di sviluppo del prodotto durante la progettazione. Prima di concludere vorrei ricordare le parole di un designer italiano, Ugo La Pietra, che afferma che la nostra società ama sperimentare nuovi modelli di comportamento ambientale, ma desidera anche conservare e rievocare, creando qualcosa che si può definire fatto ad arte. Infatti, design e eco-design che cosa concretizzano? Concretizzano un pensiero creativo in tantissime trasformazioni. Pensate ai videogiochi, il cui numero di professionisti in Italia è passato in un solo anno da 1.600 a 2.400 individui, e il settore ha fatturato 2,3 miliardi di euro. È vero che ci ha inserito oltre il software anche l'hardware. Nello stesso tempo l'industria musicale ha fatturato 440 milioni di euro. Quindi quest'anno, durante la settimana del design di Milano, abbiamo potuto ammirare attenzione all'ambiente in tutte le forme, unita a funzionalità, bellezza, oltre all'utilizzo di tecnologia. Però ricordiamo anche che in Italia abbiamo il Museo della Merda, si chiama proprio così, in provincia di Piacenza, e ci dimostra che il rifiuto solido delle mucche può venire declinato in svariate altre cose, oltre che per l'elettricità, in vasellame e mattonelle.
La parola allora al dottor Bruno.
Il tempo, naturalmente, con questa descrizione molto interessante di Elisabetta si è esaurito. Vi racconterò le storie che ci stanno arrivando alla prossima puntata. Non dimenticate la posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica, grassettibruno, tutta una parola, @gmail.com. È il miglior contatto che vi possiamo offrire per le vostre telefonate. Continuate i vostri messaggi e noi vi risponderemo. Buona giornata.
Grazie al dottor Grassetti e alla dottoressa Kusterman per questo settimo appuntamento con Ascolto Creativo. Alla prossima.
Alla prossima, buona giornata.